Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Se ti dicessero a gennaio il Manchester United ti diamo Pogba gratis in cambio di Dybala, stessi contratti, la fai?
L'avrei fatto un anno fa, adesso sono indeciso, più che altro per l'impiego di Pogba in questa Juve.
Quello che avete sentito ovviamente non è la voce di Daniele Manusia, ma è quella di Alfredo Giacobbe. Io sono Daniele Morrone e se potete c'è la V, se volete non c'è la V. Questo è, che sta iniziando è il podcast Lobanovsky di Fenomeno, fatto in collaborazione con Spreaker, e la puntata è la numero 22, quindi possiamo iniziare, direi. Allora, questa puntata ti abbiamo richiamato, Alfredo, dopo il grande successo della puntata statistiche, tanti feedback positivi. A proposito, domande, cose varie, sempre scriveteci, perché anche se avete cose di cui vi interessa che parliamo, potrebbe dare delle idee che possiamo portare avanti. E ci siamo detti, dato che è andata così bene parlando in generale di tutte quante le squadre, parliamo della squadra d'Italia, ovvero della Juventus, anche perché tu sei... dalla parte tua, una persona che guarda tutte le partite della Juventus da 30 anni ormai, giusto?
Anche di più forse.
Anche di più, e allora andiamo avanti, anche perché veniamo dall'onda lunga della grande vittoria della Juventus al Camp Nou, forse il peggior Barcellona degli ultimi 10 anni, ma hai vinto al Camp Nou, l'hai fatto con una vittoria netta, 3-0, l'hai fatto mostrando la miglior prestazione della stagione.
Sì, decisamente. Tralasciando le difficoltà del Barcellona, la prestazione della Juve è stata molto buona. È quasi come se si fosse liberata da un certo punto di vista, da un certo peso di dover fare risultato, perché era molto difficile fare questo risultato, dato come era la situazione all'interno del girone. Un po' come successe già alla Juve di Allegri, che è spacciata dopo il 3-0 dell'andata subito in casa dal Real Madrid, andò a fare il risultato al Bernabeu e quasi riusciva a fare l'impresa anche lì. È stata una Juve convincente, soprattutto nei primi 25-30 minuti, è stata una Juve veramente convincente, come credo che Pirlo voglia vederla anche nelle prossime uscite.
Sì, tu hai parlato di Juve convincente, direi nei primi 25 minuti dominante nei confronti del Barcellona. Poi lo standard un po' si abbassa, anche vero che il punteggio era molto a favore, la Juventus ha vinto 3-0, dal punto di vista di XG sappiamo che il Barcellona ha fatto più XG, 1.5, mentre la Juventus 1.3, è anche vero che molti degli XG del Barcellona sono arrivati quando il risultato era già in realtà assicurato da parte della Juventus. Il Barcellona doveva segnare due gol, Koeman ha fatto il cambio inserendo un terzino e un centrale per un terzino e un centrale, e quindi quando è così capisci che la situazione è quella che è. La Juventus a quel punto si può dire che ha lasciato fare al Barcellona. Si è visto però che è vero, ottimo impatto con la partita, quello che serviva, molto bene in attacco, ne parleremo anche più approfonditamente. In difesa posizionale l'ha lasciato forse fin troppo ad una squadra con tanti problemi come il Barcellona ad attaccare la porta. Messi ha fatto 7 tiri nello specchio, io direi che un'altra partita Messi uno di questi 7 tiri lo trasforma in un gol, per cui comunque il risultato poteva essere inferiore, però hai vinto 3-0 e quindi Pirlo si porta a casa il primo vero risultato che possiamo dire dà il via alla seconda parte della stagione della Juventus. Facciamo quindi a questo punto un punto sulla Juventus di Pirlo. La Juventus di Pirlo che, me lo dici subito adesso, fino adesso è quello che ti aspettavi, non è quello che ti aspettavi?
No, no, è quello che mi aspettavo in realtà, perché Pirlo in maniera molto intelligente è riuscito a indirizzare subito i problemi di questa squadra, perché la Juventus aveva sia con Sarri che con Allegri, sorprendentemente, nonostante siano due allenatori diversissimi che avevano portato idee completamente diverse, Pirlo era riuscito a indirizzare problemi che queste due squadre avevano in comune, come uno ad esempio l'occupazione dell'area di rigore con un certo numero di uomini, così come invece Pirlo aveva provato a risolvere il problema di dove piazziamo la linea difensiva, come andiamo a pressare gli avversari, che era un problema che la Juventus degli anni scorsi non era riuscita a risolvere correttamente. Quindi Pirlo ha individuato i problemi subito e ha provato a indirizzarli con sue soluzioni originali. L'efficacia di queste soluzioni stiamo iniziando a vederla.
Possiamo dire che dopo una ventina di partite della Juventus, no? Più o meno,
diciamo, forse qualcosa in meno, sì. Siamo sulle 15, credo. 15. 16.
Sono 16 di Champions League, sì, esatto, siamo lì più o meno. Adesso si può già dare un'idea del fatto che le idee iniziali di Pirlo, che noi non conoscevamo, sapevamo soltanto di una tesi che aveva girato per i media e l'internet con idee un po' generali, zero metodologie, quindi era anche complicato dare troppo credito a come avrebbe affrontato queste metodologie che lui non aveva spiegato. Adesso possiamo dire che sappiamo come attacca, ovvero come vuole far attaccare la sua Juventus e come vuole difendere, e questa cosa si tramuta in due principali branche che possiamo dividere in uno: attacco posizionale, perché la Juventus è una squadra che comunque ha il pallone solitamente, soprattutto in Serie A, per la maggioranza del tempo, e che si occupa quindi di portare il pallone in area di rigore, e dall'altra parte come recupera palle la transizione difensiva quando il pallone non ce l'ha. Io inizierei con come attacca. Pirlo aveva iniziato con un'idea che alcuni avevano tacciato come forse troppo ambiziosa, o comunque in generale ambiziosa. A me è sembrata un'idea in linea con quelli che erano i giocatori a disposizione, ovvero un modulo che scalava con un attacco con 5 centrocampisti e 3 difensori, 2 punte, o 4 centrocampisti e 3 attaccanti, in generale con uno dei due terzini che scalava a centrocampo e l'altro che si avvicinava ai centrali difensivi per fare un'uscita a 3. Questa non è una cosa che non abbiamo mai visto in Serie A, anzi Paolo Sosa ci ha cresciuto un'intera generazione di fiorentini, quindi direi che si poteva fare, non era così ambizioso. Ha avuto problemi all'inizio, secondo te dove?
Ma secondo me all'inizio il grosso problema è stato che i giocatori nelle rispettive posizioni erano piuttosto statici. Pirlo quello che vuole è che sull'ultima linea, quando si riesce ad entrare dopo la costruzione del gioco nell'ultimo terzo di campo, la cosiddetta zona di finalizzazione, sull'ultima linea lui ha sempre cercato di posizionare almeno 5 uomini, 2 uomini sulle fasce, 2 uomini nei mezzi spazi e una punta al centro. le posizioni all'interno di queste cinque zone erano occupate da uomini in maniera statica, cioè uomini che presidiavano la zona e chiedevano palla sui piedi e non creavano, come dire, alcun movimento. Quindi erano abbastanza facilmente controllabili dai difensori avversari che avevano nell'uomo il riferimento. E invece nelle ultime uscite si sta vedendo come è possibile avere una certa fluidità, una fluidità che Pirlo in qualche modo aveva anticipato in alcune conferenze stampa. Cioè i giocatori possono muoversi da una zona all'altra e nella zona che viene lasciata libera di queste cinque che ho individuato prima può entrare sempre un uomo. E non può essere di solito, non può essere soltanto un uomo presente già sulla linea d'attacco, ma come abbiamo visto ieri può essere anche un uomo che si inserisce da una linea all'altra, come spesso ha fatto McKennie. Questo dà un certo dinamismo e una certa imprevedibilità all'azione offensiva della Juve. Il fatto di avere cinque uomini sull'ultima linea ti dà anche un'idea delle ambizioni della Juve, che vuole andare ad attaccare in numero la metà campo avversaria, e ti dà una facilità poi di avere più uomini che possono entrare da in area di rigore da zone diverse. Quindi va a risolvere uno dei problemi che ti dicevo prima.
Sì, con Sarri una delle questioni della Juventus era che aveva pochi giocatori in area di rigore.
Sì, anche con Allegri.
Costruire, ma aveva pochi giocatori, con Allegri anche. Adesso c'è sempre una punta, Morata, si avvicina sempre Ronaldo e quindi siamo a due. C'è un centrocampista a rimorchio che abbiamo visto nell'ultima partita, o Ramsey o McKennie, perché Arthur rimane davanti alla difesa, e c'è l'esterno opposto a dove si trova la palla solitamente, e quindi avresti quattro giocatori sicuramente in area di rigore e uno poco fuori e un esterno. Questo genera rispetto alla linea difensiva avversaria che solitamente gli avversari. Nelle ultime partite, soprattutto la Juventus, anche con il Torino, è vero che Giampaolo ha provato la mossa Ciolo Simeone con una difesa veramente coraggiosa, diciamo così, ma la Juventus li ha schiacciati anche perché aveva sempre giocatori in pressione verso, in pressione non a recuperare palla, ma andando a posizionarsi nelle zone vicino all'area di rigore o in area di rigore direttamente. Ci si arrivava, due stavano sempre lì, uno ci arrivava. È molto complicato ovviamente per la difesa vedere un giocatore come McKennie che è stato un momento a centrocampo e poi viene di corsa in area di rigore. Come lo tieni, soprattutto se devi stare a guardare Cristiano Ronaldo e Morata? Questo è una delle cose che Pirlo ha aggiunto, tant'è vero che, se ricordi, ha iniziato la stagione con, diciamo, un giocatore ancora più alto. Solitamente era un 3-4-3, si poteva quasi dire, più che un 3-5-2 quando andava ad attaccare. 3-4-3. Adesso invece ha capito che è meglio farci arrivare il centrocampista a rimorchio. Devo dire che da questo punto di vista ha capito uno dei problemi della Juventus di Sarri e Allegri, anche se Allegri ormai stiamo parlando di 2 anni fa, quindi comunque è anche normale provare a cambiare qualcosa. Forse però questo ha mostrato anche uno dei punti deboli della rosa a disposizione della Juventus, ovvero il fatto che tu hai una punta che è Morata, una seconda punta che è Cristiano Ronaldo, devi avere sempre due esterni. Questo significa che i due esterni devono fare ampiezza da soli e poi devi avere un centrocampista che si muove bene tra le linee. In questo momento la Juventus quel centrocampista ce l'ha, che è Ramsey. Nel caso in cui mancasse Ramsey, come può fare secondo te Pirlo? Deve modificare questo adattamento che ha trovato, tornare al 3-4-3, oppure può trovare un altro giocatore in quella posizione, diciamo con quelle funzioni lì più che posizioni? Perché il modulo non è una questione in questo momento per la Juventus, ma l'interpretazione che danno i giocatori. Se tu metti Arthur Melo davanti alla difesa è diverso che se ci metti Betancourt, un esempio molto facile per quello che fanno. Rabiot è diverso da Ramsey, e quindi automaticamente, se tu non hai Ramsey, secondo te qual è la soluzione? È provare con Dybala?
Potrebbe valere la pena provare con Dybala, sì. Io ho la sensazione che l'assetto di ieri sera sia alla fine di questo periodo di test, tra virgolette. Non c'è stata una pre-season, quindi in qualche modo Pirlo ha dovuto testare live sul campo nelle partite ufficiali. la bontà delle sue idee e l'adattamento dei giocatori a queste idee. Io credo che la Juventus che abbiamo visto ieri si avvicini moltissimo alla Juventus definitiva di questo primo anno di Pirlo, quindi la sostituzione di Ramsey non è una questione banale. Ramsey ti dà quel quid di intelligenza calcistica in più che è difficile trovare in un altro giocatore. Sa sempre dove posizionarsi, legge bene lo schieramento avversario, ieri si è abbassato molto più del solito per aiutare l'uscita palla di Arthur, ma comunque era sempre disponibile quando vedeva lo spazio a infilarsi in area di rigore. È un giocatore difficile da sostituire per le caratteristiche e per le difficoltà che sto trovando Dybala in altre zone di campo. Potrebbe valere la pena lavorare in quel senso, cioè rendere Dybala un giocatore che ti aiuta a portare il pallone sulla tre quarti e a mettere in difficoltà la difesa con una ricezione tra le linee.
Stiamo facendo questo discorso non perché vogliamo dire che Ramsey non è indiscutibilmente un giocatore perfetto per quel ruolo, ma semplicemente perché si gioca ogni tre giorni, ci sta ancora un virus che gira per l'Europa e quindi le squadre si stanno attrezzando per non pensare più a un 11 titolare, ma a 15-16 giocatori che veramente fanno parte delle rotazioni sempre. E poi dopo si vede. In questo caso la Juventus ha trovato con Ramsey, McKennie e Arthur contro il Barcellona il centrocampo che riesce a rispondere alle questioni che metteva Pirlo per la squadra. Arthur perché è il migliore nel reggere la pressione avversaria, nel distribuire il pallone. McKennie perché ha un dinamismo che non ce l'ha nessuno all'interno del centrocampo della Juventus. Forse in Italia quel dinamismo non ce l'ha nessuno, perché se c'è una cosa che sa fare è correre da una parte all'altra del campo per andare a giocare il pallone. Poi abbiamo visto che ha anche dei problemi quando si tratta di distribuirlo il pallone, ma in questo momento alla Juventus serve l'incursore McKennie, non il regista McKennie sicuramente. E come dici tu giustamente, Ramsey, perché l'intelligenza calcistica, la capacità di muoversi dove serve e poi fare l'azione giusta è fondamentale se giochi con questo tipo di centrocampo con, diciamo, un vertice basso e due mezzali che vengono quasi a giocare sulla tre quarti o sicuramente in zona di rifinitura. E da questo punto di vista le punte non possono che essere Ronaldo e Morata. Non c'è altro modo per inserire un altro giocatore secondo te?
Insieme a Morata e Ronaldo intendi? O sì, in alternativa?
Insieme e poi in alternativa. Secondo me insieme no, e quindi a quel punto in alternativa forse potrebbe essere Dybala, però da quello che abbiamo visto non funziona Dybala, quindi secondo te invece?
No, secondo me ci sono poche alternative a Morata e Cristiano Ronaldo, soprattutto per l'interazione che hanno i due, per la qualità che sta mostrando Morata in questo momento in stagione. È in una forma fisica strepitosa e è l'uomo ovunque, è l'uomo che riesce a farti salire la squadra con la sua fisicità. Ieri si è visto, riusciva comunque a tenere bene la pressione dei centrali del Barcellona e a tenere palla finché poi trovava uno scarico, ma è anche l'uomo, l'unico forse, che si butta in profondità e quindi riesce ad abbassarti la linea avversaria o dare comunque l'idea alla linea avversaria di dover anche difendere la profondità, perché un altro problema che si aveva con la squadra di Sarri è che Sarri attaccava l'ampiezza solo da un lato, e quindi già questo è un problema che la Juve ha risolto in un modo diverso, perché avendo i due esterni sulla linea degli attaccanti da entrambi i lati, la Juve ha una doppia opzione in ampiezza, non più una sola. Con Sarri mancava anche l'attacco della profondità, per questo poi si avevano pochi uomini in area, perché le linee degli avversari erano sempre molto compresse e davano poco spazio per gli inserimenti. Adesso invece c'è una doppia minaccia, cioè da un lato c'è l'ampiezza data dagli esterni, dall'altro c'è Morata che non si fa pregare quando si tratta di attaccare le spalle di un difensore. Quindi io credo che in questo momento la coppia Ronaldo-Morata sia praticamente intoccabile. Sì, dimmi.
No, sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che sia intoccabile. C'è però la questione appunto che si pone è: che ci facciamo quindi con Dybala?
Dybala è tra virgolette un problema per la Juve in questo momento, perché lì nella sua zona di competenza, tra virgolette, dove preferisce muoversi sulla tre quarti centrale, sulla tre quarti di destra, a cavallo del mezzo spazio di destra.
Sì.
Sta trovando difficoltà perché alcune volte si abbassa molto e si pesta i piedi con la mezzala. Altre volte invece prova a restare alto e si allarga, e a quel punto trova difficoltà quando da quel lato, per esempio, ha giocato Kulusevski. Kulusevski è abituato a prendere palla volgendo, diciamo, la faccia verso la porta, le spalle verso la porta, prendendo palla sulla linea laterale e poi entrando all'interno del campo. Molto spesso in quelle zone trovava Dybala ad occupare lo spazio e non una, e quindi doveva poi restituire palla all'indietro e poteva farci poco. E non è un attaccante che dà grossissima profondità, Dybala non l'ha mai data, ed è un attaccante che dà un piccolo contributo al pressing rispetto ad altri, cioè non è un attaccante che è costante nella fase di pressing. E quindi ti dà difficoltà anche in questo momento nella fase di non possesso. L'impiego migliore di Dybala, secondo me, è quello che ha fatto Sarri, che lo ha tenuto il più vicino possibile alla porta con pochi compiti senza palla.
Anche perché lì vicino all'area di rigore è dove si sente più a suo agio, perché ha un raggio di tiro, diciamo, più o meno tutta quanta l'area di rigore. Preferisce il centrodestra, però anche a sinistra riesce poi a quel punto a metterla dentro. Non ha problemi a tenere l'uomo vicino, superarlo o comunque sfruttarlo. Più si allontana e meno può andare verso la porta, e più deve giocare anche per la squadra, deve fare più rifinitore. E in realtà io comincio ormai a pensare che lui si senta un po' stretto nel ruolo di rifinitore, non lo senta come suo, perché lui si sente più giocatore che deve essere decisivo vicino alla porta, ma magari anche l'ultimo passaggio, ma vicino alla porta, e si viene portato a ricevere basso, e come dici giustamente tu, quella zona di campo lì è in realtà già coperta dal sistema stesso, è già una zona che può essere utilizzata dalla mezzala o anche Quadrato si trova spesso a svolgere quel compito lì, a ricevere lì. E quindi cosa ci fa un giocatore in più? La questione però è sempre la stessa: Dybala è il giocatore con più talento in rosa nella Juventus, Ronaldo ovviamente discorso a parte, però diciamo tra i giocatori è quello con più talento, tra i giocatori normali, tra i giocatori non divinità in terra, è quello con più talento, e sembra quasi uno spreco averlo come giocatore in più. Però è anche vero che Pirlo deve fare delle decisioni in questo momento chiare, perché il suo progetto è vero che è appena iniziato, ma anche poco tempo. Perché se è quello che è successo con Sarri, probabilmente non succederà anche con Pirlo, che vince uno scudetto ma viene invitato a lasciare. Ma a fine stagione le conclusioni verranno comunque tratte, magari non dalla dirigenza, ma qualcuno dovrà dire: ok, quindi questo esperimento che abbiamo fatto ha funzionato o no. E lui quindi non può neanche aspettare nessuno, no, quanto talento abbia Dybala. Da questo punto di vista Bernardeschi penso che sia nella stessa situazione, cioè Bernardeschi è stato digerito dal sistema e ritenuto non all'altezza di quello che serve a Pirlo in quel frangente lì, ovvero nell'esterno. Esterno che ha in sostanza due funzioni: uno, lo slittamento per avere un difensore, un terzino che fa la linea 4 in difesa, e nell'altro dare ampiezza e creare quindi, come hai detto giustamente tu, due zone contemporaneamente, non soltanto una, in cui può andare la palla e quindi ampliare il fronte offensivo. Da questo punto di vista abbiamo capito che Quadrato è perfetto per la Juventus, perché è un giocatore che è a suo agio in isolamento, creativo, riesce da solo a creare qualcosa, ma è anche molto bravo ad associarsi con la punta, nel caso Morata, e quindi questo lo rende, non dico insostituibile, però effettivamente il miglior candidato. A sinistra penso invece che ci sia ancora una situazione aperta, perché Alessandro è il giocatore in teoria predisposto a fare questo doppio ruolo di terzino destro e poi esterno a tutta fascia, però non è Alessandro di qualche anno fa, si vede. non è più il giocatore autonomo con la palla come prima, e questo dal punto di vista offensivo significa che aiuta molto come, diciamo, crossatore, è brutto da dire, ma aiuta molto per la sua capacità di arrivare sul fondo e crossare, ma quando si tratta di giocare nel court, ad esempio, non sta svolgendo bene il suo compito. Tu avresti un altro giocatore in grado di poter fare quel ruolo lì, meglio di lui magari?
No, se, tranne quelli citati già, come dicevi, Bernardeschi, non ho altre alternative. Sulla sostituzione di Ramsey, se mi permetti di tornarci un attimo, Dybala può essere un candidato, però a quel punto Dybala dovrebbe fare il lavoro che fa Ramsey in fase di non possesso, cioè dovrebbe lavorare da trequartista sul centrodestra quando la Juventus è in possesso della palla, ma poi dovrebbe scalare come quarto a destra sulla linea dei centrocampisti quando la Juventus non è in possesso. Io non so se Dybala ha le capacità aerobiche di resistenza, per, anche di concentrazione lungo l'arco dei 90 minuti per poter fare quel tipo di lavoro, però sarebbe probabilmente l'insieme di compiti migliori per lui in questa Juventus.
Abbiamo parlato dei giocatori, va detto che nel complesso la Juventus ha iniziato non benissimo dal punto di vista statistico, si sta riprendendo perché in questo momento è quinta per XG su Open Play. Tu sai meglio di me cosa significa questa cosa, l'abbiamo anche raccontato nell'ultima puntata, se vuoi parlarne un attimo di come crea le occasioni la Juventus, di quante occasioni crea.
Sì, la Juventus crea, come dicevi tu, quinta in campionato per gli expected goal in Open Play, cioè in azione manovrata, quindi escludendo tutte le azioni su calcio piazzato, ed è una quota più bassa rispetto a quella che invece occupava lo scorso anno. È in ripresa perché le ultime partite di campionato, soprattutto contro Cagliari e contro Torino, hanno alzato tutte le medie offensive, perché si sono trattate in grossa parte di lunghe esercitazioni attacco contro difesa,
sì.
E quindi alla fine gli indicatori sono saliti tutti, però la Juve, diciamo, sta avendo difficoltà in particolar modo numero di passaggi che impiega per poter arrivare sulla tre quarti avversaria. Molto tempo del possesso palla viene speso in basso tra i difensori e il centrocampista in supporto dei difensori, piuttosto che nella metà campo avversaria.
Guarda,
ne consegue?
Sì, no, scusami.
No, ne consegue quindi che alcune medie, tipo il baricentro, il dominio territoriale sul numero di passaggi che si fanno nell'altra metà campo, sono più basse rispetto all'anno scorso.
Ecco, stavo arrivando esattamente lì, quindi mi hai preceduto. Va detto che su XG in Open Play la Juventus è dietro il Napoli ma sopra il Milan, quindi non significa automaticamente che sia... ecco, è in quella fascia di squadre lì, è una delle migliori squadre a creare occasioni da gol, e guarda caso il Milan, che sta andando veramente molto bene in campionato, non è comunque migliore della Juventus nel creare occasioni da gol, quindi non significa che essere quinto negli XG porta anche poi ad essere una squadra che lotta per la Champions League. No, la Juventus sta lottando per lo scudetto ed è destinata anche dal punto di vista statistico a farlo. Prima il progressive passes, i progressive passes significa i passaggi che fanno avanzare la manovra, l'azione, o comunque è descrittiva questa statistica, non è che significa che sia meglio o peggio essere primi in progressive passes, però racconta di come la Juventus riesce a mandare in avanti il pallone quando arriva dopo la metà campo, soprattutto questo è importante. Seconda per passaggi in area con 12,4, anche questa cosa non significa che sia di per sé positivo, perché magari uno può essere ultimo per passaggi in area ma segnare ogni volta che la palla arriva in area di rigore, ma si vede che la Juventus porta la palla in area spesso, in Serie A 12,4 volte per 90 minuti. In generale si è capito che l'idea iniziale di Pirlo di avere tre difensori, e all'inizio erano due, ricordi quando aveva detto che non si fidava di avere un centrocampo con meno di due giocatori davanti alla difesa, adesso invece è uno, che è Arthur, quindi tre difensori, un centrocampista, due mezzali, due esterni e due punte, funziona per creare occasioni da gol. La domanda è: quando la palla però non ce l'ha la Juventus, che succede a questo tre difensori, cinque centrocampisti e due attaccanti? Come si comporta la Juventus senza palla?
Allora, innanzitutto cambia sistema, perché dalla difesa a tre in impostazione la Juve passano da una difesa a quattro. In particolare uno dei due esterni si abbassa fino alla linea dei difensori, dei tre difensori centrali, quello dal lato opposto rispetto alla discesa dell'esterno sulla linea dei difensori si allarga e quindi si riforma una linea a quattro. Allo stesso modo davanti il trequartista scala sulla fascia opposta, riforma una linea da quattro davanti a quella della difesa e quindi la Juventus difende con un 4-4-2. Difende con un 4-4-2 a zona con un orientamento sul pallone, cioè il pallone è il primo riferimento. A seconda di come si muove il pallone, la Juventus si sposta sul campo.
Che era in realtà quello che aveva lasciato Sarri come sistema di riferimento, no?
Esatto, l'orientamento alla palla era il verbo di Sarri, che ha cambiato la Juventus radicalmente da questo punto di vista, perché invece con Allegri c'era una marcatura a zona, c'era un sistema a zona con un grosso orientamento verso la posizione dell'uomo più che verso la posizione della palla.
Sì, che è un po' la scuola italiana di riferimento in questo momento, una difesa zona in cui però ti adatti a dove si trovano gli avversari. Invece Sarri e adesso anche Pirlo si concentrano sul pallone, perché la Juventus deve avere la palla e quando la perde la deve recuperare e allora si deve organizzare a seconda di dove si trova il pallone. Quello che hai descritto tu era la transizione difensiva della Juventus, no? Una volta che si deve riposizionare in fase difesa posizionale, fa questo movimento a scalare e finisce in difesa posizionale con un 4-4-2. La transizione difensiva però della Juventus corrisponde anche alla fase di recupero palla, che è una cosa che in Italia purtroppo ancora non tutte quante le squadre hanno così orientata. La Juventus invece sì, e devo dire che è una cosa che non è stata immediata. È strano, perché anche per Sarri era la stessa cosa, l'importanza del recupero del pallone. Però e qui te lo devo chiedere a te, perché io, nonostante abbia visto le partite della Juventus, non sono così dentro al rapporto tra come racconta Pirlo quello che vuole fare e quello che succede, perché o lui ha avuto intenzione di pressare alto all'inizio e poi ha capito che la squadra con Cristiano Ronaldo, con Dybala, con altri giocatori di questo tipo non poteva farlo e quindi si è adattato ad una versione un po' più rilassata della pressione alta, oppure dall'inizio lui aveva a dare l'idea del andiamo a recuperarla subito, quello che si chiama fuori dall'Italia gegenpressing, recuperiamo palla immediatamente, lavoriamo su quello, nel caso in cui non recuperiamo palla immediatamente abbassiamo il baricentro e difendiamo l'area di rigore, che era quello che faceva in realtà Allegri. Quindi la Juventus era stata costruita, o almeno tranne De Ligt, era abituata a difendere la propria area. Non so, quindi devo sapere da te se è stato un adattamento di Pirlo o era l'idea iniziale.
No, secondo me era l'idea iniziale. Secondo me rientra nei problemi che lui ha individuato nella Juve e ha provato ad avere soluzioni originali, sue, creative. La Juve era abituata, come dicevi bene tu, a difendere in area di rigore con Allegri, perché aveva difensori con caratteristiche adatte a quel tipo di difesa. Persone come Barzagli, Chiellini e Bonucci, che si districavano bene nella marcatura, forti nei duelli aerei, avere molto campo alle spalle, ma essere molto vicini alla porta. Questo però, diciamo, ad Allegri complicava le cose quando poi si trattava di recuperare il pallone e risalire tutto il campo, perché la palla veniva recuperata molto vicina all'area di rigore. Con Sarri invece, che Sarri per la sua ideologia calcistica crede in una squadra che deve stare molto alta sul campo e quindi andare in pressione immediatamente, questo ha complicato le cose, perché quel tipo di difensore si è ritrovato fuori da un contesto di comfort e ci sono stati comunque qualche problema di tenuta difensiva. Non era più la tenuta difensiva della Juve di Allegri. Pirlo ha cercato il compromesso, quindi ha pensato di aggredire in maniera molto forte quando si perde il pallone, quindi con il pressing che dicevi tu prima, E invece in tutti gli altri casi, quando il possesso è consolidato e l'avversario sta iniziando l'azione, difendersi basta, quindi, come dire, una sorta di approccio misto tra i due. Quello che è riuscita a fare la Juve invece, già partendo da ieri sera per esempio, è migliorare pian pianino la fase di pressing, quindi non c'è più soltanto gegen pressing, ma si inizia a vedere anche una pressione dell'azione manovrata da parte dell'avversario, ed è quello che la Juve secondo me a lungo termine porterà avanti, cioè un approccio misto fra i due. Sì. La prima fase secondo me è già terminata, perché comunque si è visto nelle scorse partite che un tipo di approccio così passivo in Italia, soprattutto più che in Europa, non paga.
Abbiamo visto quando abbiamo fatto la scorsa puntata che cos'è il PPDA, e quindi non lo ripeteremo. Dovete, esatto, andarvi a sentire la puntata scorsa per sentirlo.
Tutta, lo diciamo alla fine?
Sì, esatto. Ma possiamo dire che quando abbiamo parlato del PPDA ci stupivamo come la Juventus fosse sotto media in Serie A per PPDA, mentre in questo momento, è passato un mesetto, è quinta per PPDA. Quindi stiamo proprio raccontando questo modo con cui la Juventus si sta riabituando ad andare un po' più davanti a prendere palla, ad infastidire di più gli avversari. In questo momento, anche per recuperi palla offensivi, è sopra la media del campionato, quindi la Juventus sta veramente alzando. Abbiamo detto comunque prima che la partita contro il Cagliari e quella contro il Torino hanno sicuramente aiutato molto queste medie ad alzarsi, perché sono due partite in cui la Juventus recupera la palla facilmente davanti, anche perché le squadre facevano fatica a tenerla in modo continuato. Però secondo me quello che hai detto è molto interessante, perché le squadre di calcio non sono un monolite che tu puoi modellare piano piano dall'inizio della stagione alla fine, pensando all'inizio voglio fare A, B, C, ma devono essere messe in campo dei piccoli aggiustamenti a seconda dei giocatori che hai a disposizione, della forma dei giocatori, ma anche del contesto che cambia in quel momento, degli avversari che cambiano lungo il percorso. E ovviamente tu però poni delle tappe, dici ok, in tot partite voglio raggiungere un certo livello di pressione sulla palla o una certa facilità di uscita del pallone, e poi passi piano piano. A fine stagione tu in teoria non dovresti avere la stessa squadra che ha affrontato le prime 5 partite, non sarebbe neanche conveniente, perché in Italia, ma ormai in tutto il mondo, gli avversari ti studiano, sanno benissimo cosa tu stai facendo dopo 3 partite se le fai sempre uguali. La Juventus di Spirlo sta cambiando, e possiamo dire che sta cambiando verso le sue idee, e questa cosa funziona con quello che era l'idea iniziale di Pirlo, cioè un allenatore che riuscisse a parlare con i giocatori e portarli e convincerli a fare qualcosa che evidentemente Sarri non è riuscito a fare, come ad esempio il recupero alto del pallone, che non ha funzionato l'anno scorso. Se tu hai Cristiano Ronaldo che va dalla sua zona offensiva fino in area di rigore sua a recuperare palla su Messi, ok, è vero, è uno scontro che si porta avanti da 10 anni e quindi è normale che anche lui abbia delle motivazioni in più, ma il semplice fatto che l'abbia fatto in questo modo ti dà l'idea di come i giocatori si siano convinti dell'idea. Poi è la cosa principale che deve fare un allenatore, no? Perché alla fine le idee quelle sono, e l'importante è che riesci a convincere i giocatori.
Ah, assolutamente sì. Mentre parlavi, a me è venuta in mente una frase che ho sentito da Giampiero Gasperini, che diceva: il sistema è quello che tu hai in mente, ma in realtà quando lo porti sul campo il sistema cambia a seconda delle caratteristiche dei giocatori nell'interpretazione dei compiti all'interno di ciascuna posizione all'interno del sistema. E non solo, diceva anche un'altra cosa, diceva che molto spesso le idee vincenti venivano dai calciatori stessi, che in campo, tramite le loro abitudini, le zone preferite, le cose che sanno fare meglio, ti danno degli spunti che su carta tu non eri riuscito a pensare. Quindi in qualche modo la prova sul campo ti dà idee nuove e ti permette di far progredire la squadra.
Questo è proprio un gancio perfetto che non avevamo provato, ma funziona molto bene, con l'ultima questione che secondo me si pone a questo punto. Dopo la prova sul campo, quali sono i giocatori che stanno uscendo meglio e quali sono quelli che stanno uscendo peggio. Abbiamo già detto due tra quelli che stanno uscendo meglio, che sono Cuadrado e Morata, quindi te ne chiedo un altro. E abbiamo già detto uno che sta uscendo peggio, che è, ovviamente lo sanno tutti quanti, si vede proprio che è Dybala, e quindi a questo punto ne vorrei un altro. Quindi un altro giocatore che sta uscendo esaltato da questa situazione che si è creata e uno che sta invece dimostrando di avere dei problemi di adattamento.
Sì, ne avevamo forse già parlato anche nell'altra puntata. È uno dei giocatori che forse è diventato imprescindibile per Pirlo all'interno di questo sistema, oltre a Morata, come abbiamo già detto, e anche a Cuadrado probabilmente, è Danilo. Danilo è forse l'unico giocatore in rosa che può permettere a Pirlo di creare questo scivolamento fra le due fasi, da una difesa 3 a una difesa 4, adattandosi sia da centrale esterno che da terzino, e lo può fare su entrambi i lati della difesa. Forse soltanto Alexandro, tra quelli in rosa, può provare a fare il doppio ruolo di terzo centrale, di terzino, ma lo può fare solo a sinistra. Quindi Danilo sta diventando veramente un imprescindibile, al di là delle caratteristiche dell'adattamento nelle varie zone di campo, anche per quello che sta dando. Danilo riesce a portare palla, riesce a portarla attraverso le maglie degli avversari, perché stringendo la posizione risale il campo centralmente. Sa dare il pallone giusto attraverso le linee e servire un uomo libero tra le linee, sia di destra che di sinistra. Sta facendo una stagione, un inizio di stagione davvero confortante Danilo, come non so, probabilmente non l'ha mai fatto in carriera, o non lo faceva dai tempi del Porto.
Ricordiamo che è primo nella Juventus per progressive passes, cioè il giocatore che più fa avanzare la palla con i suoi passaggi all'interno della Juventus, anche perché come si vede proprio, è quello che ha migliorato di più negli anni il passaggio in diagonale. In quel caso lavorare sicuramente con Guardiola al Manchester City lo ha aiutato in tal senso, perché ci sono alcuni allenatori che proprio le basi della tecnica calcistica riescono a darle. Non è vero, come dice Conte, che la tecnica ci deve stare semplicemente perché tu stai in una scuola di alto livello. La tecnica si può migliorare e si deve migliorare in alcuni frangenti fondamentali per la manovra, come in questo caso Danilo è il migliore a far trasmettere il pallone in diagonale dalla difesa a centrocampo e quindi trovare i giocatori in avanti, ma che non sono spalle alla porta, ma che ricevono lateralmente e quindi si possono, con un controllo orientato, trovare fronte alla porta e far avanzare l'azione. Ok, dopo questa polemica con me stesso direi che intervengo io a gamba tesa e ti dico che secondo me Kulusevski sta avendo dei problemi in questa Juventus.
Sì. Era partito bene, era partito in maniera molto confortante, sembrava aver trovato subito confidenza con il modulo e con i compagni. In realtà nelle ultime uscite è sembrato in difficoltà. Pirlo, stimolato in questo senso in conferenza stampa, ha detto che il ruolo di Kulusevski può essere soltanto uno, cioè quello dell'esterno a destra quando la Juventus non ha palla, che rientra nel campo quando si riconquista il possesso e lavora da trequartista. Kulusevski però si è trovato in difficoltà in questo doppio frangente, perché da un lato a volte la zona che lui vuole occupare per ricevere palla guardando la porta è già occupata da Cuadrado, che sale molto in fretta. A volte invece è costretto già al centro a ricevere palla spalle alla porta e non è totalmente a suo agio. A volte, come abbiamo già detto prima, si pesta i piedi con Dybala. È apparso in difficoltà. Pirlo lo ha provato in realtà anche in altre zone di campo. Lo ha provato come esterno opposto sul piede forte, ma anche lì non ha brillato. E in un tempo di una partita, nel secondo tempo, non ricordo di quale partita, lo ha provato però anche da mezzala. Sicuramente di tutti questi esperimenti probabilmente il suo ruolo è quello che occupava già a Parma, però in una Juve che difende sempre più spesso i blocchi bassi, come è capitato con Cagliari e Torino, Kulusevski fa fatica a pensare di dover affrontare una difesa schierata o a posizionarsi fra le linee di una difesa schierata molto serrata e ricevere spalle alla porta.
Sì, secondo me il suo futuro a medio termine è quello di essere l'erede di Cristiano Ronaldo, questa Juventus, perché sappiamo che Cristiano Ronaldo, avendo 35 anni, ha un ciclo di vita breve all'interno della Juventus. Speriamo che Pirlo invece abbia un ciclo di vita lungo, e quindi l'idea secondo me è che la sua posizione migliore è quella vicino all'area di rigore. È evidente, l'abbiamo visto anche a Parma, è un giocatore che deve avere comunque, deve sentire l'area di rigore vicino, e se c'è una posizione che si libera tra un paio d'anni, facciamo così, potrebbe essere quella di Cristiano Ronaldo. Per un giocatore così ambizioso che è arrivato in questo momento della sua carriera alla Juventus, è un po' disarmante, no? Trovarsi a sapere che dovrà essere forse tra due anni l'erede di Cristiano Ronaldo. Adesso però effettivamente sta facendo fatica a trovare una posizione in campo. Un giocatore che secondo me invece non è esaltato, non sto dicendo che è esaltato dal sistema, ma può essere interessante, ne parlavamo tra l'altro preparando questa puntata, era Chiesa, che funziona. Io parlandone ti ho detto, ma a destra o a sinistra secondo te? Entrambi abbiamo condiviso l'idea che è a sinistra che Chiesa funziona in questa Juventus, perché quello che riesce a dare a sinistra è diverso rispetto a quello che dà a destra, semplicemente perché da una parte è il piede forte, dall'altra no. E a destra è molto meccanico, invece a sinistra sembra quasi a suo agio a muoversi negli spazi, sembra quasi a suo agio a giocare o sull'esterno o nel mezzo spazio, poi vai in area di rigore. Però da questo punto di vista io non riesco a vedere un Chiesa che si prende la titolarità della Juventus. Tu invece cosa ne pensi?
No, io penso che invece a lungo termine può essere uno di quei giocatori che diventano fondamentali. Chiesa è anche lui, come Cuadrado, un giocatore che lavora bene in isolamento. È stato negli ultimi anni il giocatore con il maggior numero di dribbling riusciti degli ultimi 2-3 campionati complessivamente, ed è un giocatore che secondo me sta lavorando benissimo, inizia a lavorare benissimo in corrispondenza del lavoro che fa Cristiano Ronaldo. Cioè molto spesso Cristiano Ronaldo fa dei movimenti incontro la palla, e in conseguenza di quei movimenti l'area si svuota. Chiesa è bravissimo a vedere lo spazio che crea Cristiano Ronaldo e va al centro dell'area a fare il contromovimento, a riempire l'area, oppure quando c'è uno scatto in profondità di Morata e Morata libera la zona davanti all'area di rigore, Chiesa stringe dalla fascia dove di solito è, stringe verso la zona centrale e va a prendere una posizione pericolosa davanti all'area di rigore. Quindi secondo me a lungo andare e sulla sinistra Chiesa può dire la sua, può prendersi la titolarità
di Alessandro. Quindi in questo caso, per essere precisi e fare un nome specifico di un giocatore che potrebbe non essere più titolare nella Juventus nel futuro, giusto?
Sì, con la compensazione poi di avere dall'altro lato un giocatore che da esterno poi torna a fare il terzino quando bisogna ricostituire la linea da 4.
Come Cuadrado.
Sì, trovando gli equilibri per il campo, Chiesa secondo me la titolarità può trovarla a lungo andare.
Con questo attacco Alessandro totalmente immeritato, perché comunque il suo lo fa, direi di farti un'ultima domanda proprio precisa: questa Juventus può lottare per la Champions League?
Domanda da un milione di dollari. La Juventus vista ieri sera, sì, se migliora la fase di difesa posizionale. In certi frangenti ancora troppo, troppo passiva. Messi ha trovato con semplicità il tiro da fuori aria molto spesso ieri sera, e come dicevi tu all'inizio poteva anche trovare il gol in una di quelle occasioni, non l'ha trovato per caso, tra virgolette. Se la Juve riesce a compattarsi e a trovare un certo equilibrio nella difesa posizionale, secondo me può anche ambire ad arrivare in fondo.
Sì, secondo me la questione della transizione difensiva contro le grandi squadre, contro il Bayern Monaco, può essere un problema, non soltanto la difesa posizionale, perché copre veramente tanti metri il centrocampo della Juventus, quindi quando hai così tanti spazi lasci anche spazio agli avversari nel caso in cui non recuperi palla velocemente.
Sì, e... porta molti uomini sopra la linea della palla, soprattutto. Sì. Cioè, è una Juve talmente ambiziosa, europea, come si dice di solito sulla stampa italiana, quando si vuole dire una squadra ambiziosa, che ha la pretesa di portare molti uomini sopra la linea della palla. Ci sono frangenti in cui si difende, se si perde il possesso, si difende con tre, a volte anche due uomini, come ad esempio è capitato con il Torino. Il blocco chiuso invitava Danilo a salire oltre la linea della palla o comunque a portare palla in zone profonde della metà campo del Torino. Dietro però restavano i due centrali contro i due attaccanti del Torino, Zaza e Belotti, e questo due contro due continuo in Europa può crearti problemi, li ha creati contro il Torino facilmente, può creare problemi molto più facilmente anche in Europa.
E aggiungo anche perché in Europa si gioca solitamente con il tridente, che può sembrare una cosa da poco la differenza tra avere due attaccanti o tre, ma in questo caso invece cambia, perché se Danilo va oltre la linea della palla tu hai un fronte offensivo in superiorità numerica, e insegnano i saggi che la difesa deve almeno pareggiare il numero degli attaccanti avversari, mai in inferiorità numerica, se non rischi veramente di prendere le imbarcate, come ha mostrato Koeman nella partita contro la Juventus. E con questo ti ringrazio, Alfredo, e ricordiamo che ci sarà anche il quiz, torna il quiz di Marco Dottavi sulla Juventus, quindi un quiz che non si discosta da questa puntata. E grazie, e speriamo di sentirci presto per parlare di un'altra grande vittoria della Juventus, non contro il Barcellona però stavolta magari.
Vediamo gli accoppiamenti agli ottavi.
Ciao.
Ciao.
Lesson.